Però l'importante è che ora è al telefono, per cui può resistere tranquillamente alla mia presenza. Ed è Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo, buonasera, ben trovato.
Ciao Nick, buonasera, come stai?
Tutto bene, spero che insomma non ti traumatizzi, diciamo, la mia presenza, che sono
un martello. È sempre un piacere vederti e ascoltarti in radio.
Ti ringrazio Lorenzo, altrettanto grazie della disponibilità. Insomma, io, guarda, colgo il messaggio che ci ha mandato prima l'ascoltatore su Paratici, no? E vorrei fare una riflessione con te, perché oggi Paratici, cioè, è criticato molto per il mercato, diciamo l'ultimo mercato, ma anche per voglio dire questo mercato, cioè la scelta di Morata non ha convinto tutti i tifosi della Juventus. Ti chiedo se effettivamente c'è qualcosa da discutere, ecco, su quello che sta facendo la Juve. Lorenzo.
Beh, se devo essere sincero, l'operato di Paratici mi aveva lasciato più perplesso nella scelta dell'allenatore la scorsa estate su Sarri, sulle modalità, sulla valutazione comunque di far fuori Allegri, che a mio avviso resta oggi il più bravo allenatore italiano che c'è in circolazione.
E guarda caso è fermo, anche su questo, ecco, ci sarebbe da interrogarsi.
Sulle stranezze del calcio. E soprattutto, una volta che hai scelto Sarri, secondo me devi cercare di cucirgli addosso un vestito, di assecondarlo in certe scelte, cosa che non è stata fatta, perché Sarri, che a mio avviso che ha palesato tanti limiti nell'anno juventino, ha la grossa attenuante del fatto comunque che la squadra che gli è stata consegnata non era una squadra costruita per un allenatore come lui. Detto questo, io ritengo che a priori, prima di vederli, sia Rabiot che Ramsey fossero comunque considerati grandi colpi di mercato. Poi Ramsey è ricaduto in vecchi e ricorrenti problemi fisici che spesso l'hanno condizionato. Rabiot ci ha messo tanto a ambientarsi, anche se secondo me dal post lockdown si è già visto un giocatore un po' migliorato, e questo mercato non è giudicabile secondo me ancora, perché comunque dobbiamo aspettare la fine, perché la Juventus comunque, che gioca con Frabotta titolare l'altra sera e comunque è priva di tanti giocatori, sicuramente andrà a fare qualcosa. Io credo che la scelta di Morata sia una scelta, vado controcorrente invece, una scelta corretta. A me Morata è un giocatore che è sempre piaciuto, a qualcuno ha fatto storcere la bocca perché non segna tantissimo, perché magari stilisticamente non è un giocatore che ti riempie sempre l'occhio, però è un giocatore che fa la prima punta, che fa la seconda punta, che fa l'esterno d'attacco, che sgobba per la squadra. Quindi se l'idea era quella di andare a prendere un giocatore che legasse Dybala e Ronaldo senza occupare troppi spazi in mezzo in maniera ingombrante, io sinceramente credo che Morata sia o possa essere il giocatore giusto.
Però ecco, Dzeko era un finisci Lorenzo.
Dzeko era un giocatore diverso, è rimasto secondo me inghiottito in quel grande Luna Park che è ancora al momento la nuova società della Roma, che insomma sicuramente ha sbagliato tempi di entrata, uscita di mercato, e alla fine la Juventus secondo me ha lanciato anche un messaggio che era già chiaro nelle prove di Paratici l'altra sera.
Sì, quando ha detto cerchiamo un attaccante, ecco, non Dzeko,
sì,
e basta.
Sì. Era già stato chiaro in quel messaggio lì. Dice, noi non stiamo a aspettare i tempi delle altre società, e così ha fatto.
Sì, tra l'altro io, per chiudere il discorso sulla Juventus, Lorenzo, vorrei capire anche la strategia sulla fascia sinistra, perché loro, è vero, c'è Frabotta, no? In questo momento hanno deciso di dare in prestito Pellegrini al Genoa, e c'hanno solo Alexandro. Ora io non so come giocherà poi alla fine Pirlo, se farà il 3-4-1-2, se farà il 3-5-2, se farà il 3-4-3, se farà il 4-3-3, non ho idea. Però secondo me, io sono già 2 anni che dico, perché la Juve dietro Alexandro non ha nessuno, cioè di ruolo, io dico un mancino di ruolo. C'è una scelta un po' particolare, però ponderata evidentemente. Non so ora come andrà a finire questo mercato.
Sono d'accordo con te, una scelta particolare. E tante volte ci ha giocato, cioè tante volte, o meglio, quando è stato bene, ha giocato a volte De Sciglio, che anche se è destro comunque ha giocato tante volte a sinistra. La scelta di Frabotta sorprende soprattutto secondo me perché è in qualche modo una bocciatura implicita per Luca Pellegrini, perché era stato scambiato l'anno scorso con Spinazzola, prestato un anno al Cagliari dove già aveva fatto 6 mesi precedenti quando era da Roma. In tanti si aspettavano comunque per lui una conferma, quantomeno come alternativa di Alexandro.
Sì.
Il fatto di lasciarlo fuori dalla lista dei convocati e di far giocare Frabotta, a mio avviso, è una valutazione che Pirlo non lo vede, anche perché sì, secondo me come gioca la Juve adesso con questa tutta fascia è il ruolo di Pellegrini, che è un giocatore che ha grande spinta, a volte si distrae un po' nella fase difensiva, però è un giocatore che secondo me è tutta fascia, è molto interessante. Evidentemente la Juve non lo ritiene ancora pronto per rimanere in organico, ma non mi stupirei se questa Juventus negli ultimi giorni di mercato proprio in quella zona lì andasse a provare anche un colpo importante,
tipo Emerson Palmieri. Esatto, sì, pensavamo la stessa cosa. Senti, invece ti porto sull'Inter e ti chiedo, Vidal e Eriksen li vedremo mai insieme dal primo minuto?
E questa è una bella suggestione. Bisogna capire come giocherà l'Inter. Sicuramente è arrivato adesso il centrocampista che Conte avrebbe voluto già 6 mesi fa, sì, anzi qualcosa di più visto il lockdown. Non è un segreto che Conte, che aveva giocato anche con Vidal, ne ammiri la tempra, la qualità, il modo di stare in campo e di interpretare quel ruolo. Mentre Eriksen, che è uno straordinario palleggiatore, un centrocampista, a me piace tantissimo, però ha caratteristiche diverse ed è meno adatto al gioco guerresco di Conte. Io ti dico, sulla posizione di Eriksen non sarei neanche così convinto che poi rimanga al 100%, perché l'Inter ha pagato 20 milioni sulla scadenza, quindi secondo me se è un'offerta importante per fare plusvalenza, io non ho certezza che l'Inter non potrebbe pensarci, anche perché secondo me l'Inter ha dei giocatori, penso a Perisic, sì, penso a Nainggolan, penso in qualche modo anche a Brozovic, che se collocati e piazzati tutti potrebbero permettere anche gli ultimi giorni di dare l'assalto a un altro grande obiettivo che ha Conte, che è Kanté, sì, che potrebbe andare a risolvere in mezzo, sì, tante situazioni. Quindi Vidal sicuramente sì, Vidal e Eriksen, anche se rimane Eriksen più complicata, perché secondo me non rinuncerà facilmente alle 2 punte.
Io, Lorenzo, ti dico anche la mia, cioè ho la sensazione che se questi primi, che oggi Eriksen rimarrà, cioè in questo mercato qui di estate, chiamiamolo d'estate, anche se insomma siamo mercato autunno estate o estate autunno, sì, però se continua il trend che entra a partita in corso a gennaio, secondo me saluta tutti quanti e dice ragazzi è stato bello, ma se devo venire qui a fare sempre il 12esimo, cioè vado da un'altra parte. Cioè secondo me potrebbe essere clamorosamente un colpo in uscita del mercato di gennaio, Eriksen.
Sì, secondo me assolutamente sì, perché non ci dimentichiamo che questo mercato, che è stato molto condizionato e considerato tuttora dalle vicissitudini, le quantità che stiamo vivendo, finisce il 5 ottobre e 3 mesi esatti dopo inizia quello invernale. Quindi tutti coloro che non riusciranno a risolvere le loro problematiche contrattuali, di prolungamenti, di cessioni adesso, avranno un altro salvagente fra 3 mesi. Sono d'accordo con te che laddove Eriksen non sia venduto adesso, io non credo che possa, a meno di grossi imprevisti, sbocciare l'amore, perché Conte, anche quando non aveva alternative, tante volte è sempre sembrato molto severo e poco propenso a aiutarlo questo ragazzo, perché credo comunque che quando prendi Eriksen devi sapere che Eriksen comunque ti dà il meglio se lo collochi in una certa maniera. Ha giocato spesso a partita in corso, comunque con ruoli anche di non possesso che non gli appartengono molto, quindi siccome è un giocatore straordinario, secondo me non fa bene né a Eriksen né all'Inter tenere un giocatore se devi utilizzarlo in questo modo.
Voglio parlare con te della Fiorentina, no? Perché poi alla fine si tocca sempre, cioè la Fiorentina potrebbe essere una squadra che può dare anche un sussulto finale a questo mercato, perché ha oggi fatto 2 operazioni a parametro zero che a me sono piaciute, soprattutto la prima, quella di Bonaventura, perché secondo me è un giocatore che alla Fiorentina darà molto. Borcavallero già lo conoscevamo, quindi sappiamo già, no, il profilo, però Bonaventura può dare anche delle soluzioni tattiche diverse, però sono 2 giocatori che comunque sia portano anche esperienza e qualità, e secondo me presi a parametro zero sono stati 2 ottimi acquisti. Solo che oggi alla Fiorentina manca un'alternativa a sinistra, perché altrimenti devi spostare Lirola o Venuti in quel ruolo lì per dare il cambio a Biraghi. E sulla zona d'attacco il grande punto di domanda, che ogni giorno che passa è meno punto di domanda, perché più ci si avvicina alla fine del mercato e più Chiesa ha possibilità di rimanere, è proprio lui. Che dici?
Sono assolutamente d'accordo con te sul discorso di Bonaventura, che secondo me è veramente un grande acquisto, una grande intuizione. C'erano altre squadre dietro, la Fiorentina è stata brava e tempestiva a convincere il giocatore che può giocare in più di una posizione in campo. È un giocatore che è forte, ha esperienza, ha piedi nei gol, e tolto Benassi quando giocava, che l'anno scorso ne portava qualcuno, il centrocampo della Fiorentina non è mai stato troppo prodigo di gol, a parte Castrovilli, che è già un centrocampista che ha più offensive. Quindi io credo che Bonaventura ti possa spostare tanto, perché è un giocatore che anche per l'esperienza che ha ti può dare una grossa mano. Non mi convince, non so se avrei rifatto l'operazione Borja Valero, non solo perché non mi convincono mai troppi cavalli di ritorno, ma anche perché a mio avviso è un giocatore che rischia, e ci auguriamo di no per i tifosi della Fiorentina, di ripetere un po' la parabola di Badel.
Però l'ultimo Borja Valero, quello visto all'Inter, almeno negli ultimi mesi, insomma, Conte l'ha fatto giocare titolare e lui non regala nulla a nessuno,
No,
come si può bene immaginare e vedere, ecco, sì.
È vero, però ecco, io ti dico che secondo me la Fiorentina aveva bisogno probabilmente di un giocatore con caratteristiche un pochino diverse.
Sì, però magari Borja Valero ti può fare Borja Valero magari anche qualche volta il regista, no? A caso all'occorrenza, visto che comunque è uno che tiene molto il possesso palla, cioè può essere letta, cioè se non puoi arrivare a Torreira, secondo me ci può stare, no? Che tu faccia un'operazione del genere.
Mi hai convinto, la tua lettura comunque di ruolo poliedrico, probabilmente anche per il discorso a costo zero. Rimango convinto che quella della Fiorentina, che oggi è già un grande centrocampo, soprattutto perché ha acquistato delle alternative sotto Bonaventura e Amrabat molto molto importanti, che non aveva, perché Iachini, quando si guardava in panchina l'anno scorso, aveva Benassi e poco altro in mezzo al campo.
Sì, sì, quindi, vero.
A questo punto comunque con Duncan a gennaio, Amrabat e Bonaventura adesso, secondo me il centrocampo della Fiorentina è veramente forte. Negli altri ruoli sono d'accordo con te che manca un giocatore in sulle fasce, in grado di fare destra e sinistra, e quindi poteva essere Luca Pellegrini un nome giusto, ma credo che mai abbia fatto col Genoa.
Sì.
E l'attacco dipende tutto, secondo me, più che da Chiesa, da se si decide di far partire, a questo punto, se si trova un acquirente, più per Cutrone che per Vlahovic. Io mi sarei aspettato, Nick, che il numero 9 vecchia maniera sarebbe stato il primo tassello della nuova Fiorentina. Pensavo a un Mandzukic,
Mandzukic sicuramente,
no?
Sì.
Ecco,
no,
Mandzukic. Ecco, se non ci fosse stato, secondo me, il problema di Mutic adesso, no? Che è stato trovato positivo al Covid e quindi dovrà fare quarantena, allungherà un po' i tempi. E potrebbe comunque rimanere un'idea, quella di Caicedo, che è un attaccante fisico a un basso costo di esperienza, poteva essere forse, secondo me, un giocatore interessante da giocare. Però, ecco, tutto ruota poi, lo dicevi anche tu, intorno al discorso di Chiesa, che io credo fin nel grande calderone di coloro che rimarranno sospesi fino a gennaio, perché non credo che ci sia una squadra disposta a mettere 45 o 50 milioni cash adesso.
E allora,
e quindi credo, ecco.
Sì, no, vai, finisci loro.
Ecco, dicevo, credo comunque che la sua posizione, ma anche quella di Milenkovic, secondo me andranno riaggiornate nei prossimi mesi.
L'ultima battuta te la faccio, infatti, provando a fare fantacalcio, perché in questo momento non ci sono offerte per Chiesa, eccetera, ma ammettendo che la Fiorentina riuscisse a vendere Chiesa, no? A una cifra consona al suo valore, tu quei soldi li investiresti per De Paul o per una punta centrale? Considerato anche la prospettiva, che poi comunque, voglio dire, Ribéry cioè, all'ultimo anno di contratto, magari può rinnovare, come non rinnovare, però insomma, ecco, facendo tutto un ragionamento a 360 gradi.
Tu sai la mia passione per De Paul, quindi De Paul è un giocatore che lo vorrei sempre. È anche vero, come dicevamo, che la Fiorentina ha riempito con altri giocatori la mediana e anche i ruoli sotto punta, no? A questo punto con giocatori che possono giocarci. È chiaro che il numero 9, quello con le fisiche di Roldo, il centravanti vecchia maniera, è quello che manca. Quello che secondo me la Fiorentina dovrebbe cercare di evitare è, soprattutto con un patrimonio come Vlahovic, che è giovane ma ha bisogno di giocare, di evitargli un altro anno a singhiozzo come lo scorso. Allora, se anche consideriamo Chiesa, come è stato messo, e non mi convince, esterno
tornante,
contro il Torino, ecco, comunque, per giocare davanti ci sono Ribéry, c'è Kwame, c'è Cutrone e c'è Vlahovic. Quindi aggiungere un altro giocatore, se non parte qualcuno, è difficile. Dove ci fosse questa possibilità, ecco, senza svenarti troppi con i soldi, io proverei a riproporre una operazione come è stata fatta con Ribéry, anche con Bonaventura, con un Mandzukic last minute, che secondo me a livello di struttura, personalità e capacità comunque di darti un grande appoggio, è secondo a posto.
Perfetto, Lorenzo, come sempre è stato un piacere averti qua in diretta a TMV Radio, un abbraccio, buon lavoro, sei a Milano la prossima settimana?
Assolutamente sì, assolutamente sì.
E quindi vediamo se ci sarà un po' di movimento.
Ci aggiorniamo i prossimi giorni, speriamo di vederci anche di persona.
Volentieri, grazie Lorenzo, un abbraccione, ciao, ciao, ciao.